Eurofonica!
Eurofonica. Come tutte le settimane non può mancare l'appuntamento con Eurofonica, il format di raduni che vi aggiorna, vi tiene aggiornati su tutte le novità dal panorama europeo, ovviamente. Io sono Caterina Mosari e oggi vi farò ascoltare alcuni dei contenuti realizzati dalla nostra redazione. Ovviamente vi ricordiamo che ogni giorno sul nostro sito eurofonica.eu, sulle nostre piattaforme Spotify, iTunes e sulle nostre pagine social trovate dei contenuti. Questi sono stati giorni di vacanza, poi ci sono stati diversi ponti e ci avviciniamo sempre di più alle vacanze estive. Chissà se state progettando dei viaggi all'estero. E quindi, come funzionano le autostrade fuori dall'Italia? Lo scorso febbraio l'Unione Europea ha approvato una direttiva per l'istituzione del telepedaggio europeo. Giuliana Ricozzi e Mauro Gemma ci spiegano cosa cambierà.
Eurofonica.
Amore, che facciamo per il ponte del primo maggio? Ci starebbe bene un bel viaggio per staccare. Che ne dici di fare una capatina fuori dall'Italia e visitare qualche capitale europea?
Sarebbe fantastico, ma prenotando ora, treni e aerei avranno prezzi alle stelle.
Possiamo sempre andare in macchina.
Buona idea, però ci conviene stare attenti ai costi, soprattutto dei pedaggi autostradali, almeno finché non arriviamo alla frontiera. La rete stradale del nostro paese non è così economica. Secondo l'inchiesta di Milena Gabanelli, uscita sul Corriere nel 2018, le nostre autostrade sono infatti le più care d'Europa.
Questo è vero, da noi si paga un po' più che altrove e i costi dipendono non solo dai chilometri percorsi, ma anche dalla tratta. Per esempio, in Francia per andare da Parigi a Lione, che distano circa 450 chilometri, si spendono 33 euro, mentre da noi per percorrere la stessa distanza e andare da Ventimiglia a Bologna se ne sborsano più di 40. Pensa che lo scorso anno era addirittura previsto un ulteriore rincaro sui pedaggi del 2,75%, ma fortunatamente è stato evitato grazie all'intervento della Commissione Europea.
E una volta attraversate le Alpi, invece, come funziona? Si paga il pedaggio dappertutto?
No, ci sono delle differenze. Ci sono alcuni paesi in cui si paga un pedaggio sulla base dei chilometri percorsi, come in Italia e in Francia. Questo sistema è utilizzato anche in Portogallo, Polonia, Irlanda, Grecia e Croazia. Negli altri paesi, invece, bisogna acquistare una vignetta autostradale.
E cos'è? Si compra con Topolino?
Ma no! Le vignette sono dei contrassegni che permettono al viaggiatore di pagare una cifra forfettaria sulla base del tempo necessario a percorrere una tratta. Mi spiego meglio. L'automobilista può pagare una cifra fissa per 10 giorni, un mese o un anno e percorrere in quel lasso di tempo tutti i chilometri che vuole. Per esempio, in Austria si pagano 9 euro per 10 giorni e 90 per un abbonamento annuale. E così funziona anche in Repubblica Ceca, in Repubblica Slovacca, in Slovenia, Ungheria e Romania. Una settimana sulle sue autostrade costa infatti 3 euro, mentre per tutto l'anno se ne devono sborsare appena 28.
Molto conveniente.
C'è da dire però che il sistema delle vignette riguarda soprattutto stati molto piccoli o con una rete autostradale abbastanza ridotta. In più questo tariffario spesso non si applica a camion e veicoli pesanti, per i quali vige il sistema dei pedaggi.
Ho capito. Beh, ripensando al nostro itinerario, potremmo passare da Vienna e poi andare a Monaco. Che ne pensi?
Sarebbe una grande idea. La Baviera, qualche buon boccale di birra. In più pensa, non dovremmo sborsare un solo euro. In Germania le autostrade non si pagano.
Wow, fantastico.
Ma la Germania non è la sola. Si viaggia gratis anche sulle strade della Svezia, delle Repubbliche Baltiche, in Benelux e in quasi tutta la Spagna. Pensa che nella terra delle Nacchere solo il 20% delle autostrade è a pagamento.
Certo, però è un bel casino con tutte queste differenze, tutti questi sistemi.
Hai ragione, ma in futuro le cose cambieranno. Lo scorso febbraio l'Unione Europea ha approvato una direttiva per l'istituzione del telepedaggio europeo. Nel giro di 3 anni si passerà a un unico abbonamento valido in tutta l'UE, che evita le file ai caselli, snellisce la burocrazia e individua i furbetti che si dimenticano di pagare.
Va bene amore, si è fatto tardi, bando alle chiacchiere. Corro a fare le valigie. Metti in moto, si parte.
Giuliana Ricozzi e Mauro Gemma per Eurofonica.
Eurofonica.
I viaggi sono sempre un'ottima idea, ma non è detto che dal punto finanziario ci sia la possibilità di farlo. Ma se invece avessimo un modo per risparmiare i soldi e anche far bene all'ambiente? Stiamo parlando di acqua, perché ogni 12 mesi ogni europeo consuma 106 litri di acqua in bottiglia. Ci spiega tutto da Napoli, Martina Ottaviano.
Eurofonica.
Se improvvisamente tutti i cittadini europei avessero a disposizione un tesoretto di 600 milioni di euro in tutto ogni anno? Sembra impossibile, ma ogni 12 mesi ogni europeo consuma 106 litri di acqua in bottiglia. Se usassimo solo quella del rubinetto, risparmieremmo soldi da investire in altri settori e ridurremmo il consumo di plastica monouso, facendo bene anche all'ambiente. Avete paura che l'acqua del rubinetto non sia abbastanza buona? Tranquilli. Il 28 marzo 2019 il Parlamento europeo ha approvato una legge che obbliga gli Stati membri ad aumentare la qualità dell'acqua che arriva nelle nostre case, rendendo più severi i limiti massimi per 18 agenti inquinanti, come piombo e batteri nocivi. Secondo la Commissione europea, solo l'aumento della qualità dell'acqua potrebbe ridurre il consumo delle bottiglie di plastica del 17%, contribuendo a raggiungere gli obiettivi della European Plastic Strategy, che punta a diminuire il consumo di plastica entro il 2025. Inoltre, sarà obbligatorio monitorare anche la presenza di microplastiche e ogni Stato membro dovrà produrre una relazione sulla valutazione del rischio, per realizzare un piano di monitoraggio delle acque mirato e ridurre i costi evitando di analizzare a vuoto agenti inquinanti non presenti nel territorio. Un altro obiettivo è migliorare l'accesso all'acqua potabile nei luoghi pubblici e nei ristoranti ed estendere l'accesso anche alle fasce della popolazione più sensibili. La carenza idrica, ovvero quando le risorse non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno medio a lungo termine, colpisce 55 milioni di cittadini europei e gli Stati membri sono chiamati a garantire l'accesso a tutti. Questa normativa è un passo avanti per il raggiungimento degli obiettivi posti dagli accordi di Parigi e dall'iniziativa Right Water, firmata da oltre 1,8 milioni di cittadini europei, che chiedono accesso all'acqua per tutti e una migliore igiene. Tuttavia, l'European Water Movement, organizzazione non governativa, non è soddisfatta del risultato. Affermano che negli ultimi anni a migliaia di famiglie in difficoltà economica sono stati chiusi i rubinetti e che quindi migliorare l'accesso all'acqua non vuol dire consentire a tutti di utilizzarla. Martina Ottaviano, F2 Radio Lab Napoli, per Eurofonica.
Eurofonica.
E invece cosa fa il Parlamento europeo per le classi più povere, per agire contro la povertà? Ce ne parla Amanda Luisa Guida.
Eurofonica.
L'Unione Europea non è solo delle banche. L'UE infatti promuove per la tutela dei cittadini politiche di contrasto alla povertà, che hanno permesso agli Stati membri di portare avanti progetti a livello nazionale. La lotta contro la povertà e le discriminazioni è oggi regolata dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il TFUE, che impegna l'Unione Europea a sostenere le azioni degli Stati membri per l'integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro. Non esistono sanzioni per gli Stati che non agiscono. L'unica forma di pressione è la comparazione statistica dei risultati dei vari governi. È stato infatti creato il progetto EU SILC, European Union Statistics of Income and Living Conditions, un'indagine sulle condizioni di vita e di reddito che monitora la situazione sociale dei Paesi membri. C'è poi la piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale, che riunisce responsabili politici e persone in condizioni di povertà. Nel 2013 la Commissione europea ha poi rivisto il quadro di rivalutazione degli indicatori sociali, ovvero uno strumento per individuare le situazioni che richiedono maggiore attenzione. Di fronte a questa mole di dati, quali sono i paesi dell'Unione europea che ancora faticano a rendere efficaci le proprie politiche di contrasto alla povertà? L'Italia purtroppo si trova agli ultimi posti delle statistiche Eurostat e riesce a superare di poco solo Romania, Spagna, Grecia e Lussemburgo. Ai primi posti della classifica ci sono invece Finlandia, con solo il 3,1% della popolazione a rischio povertà, la Repubblica Ceca, Belgio e Irlanda. In altri paesi come Lituania, Danimarca e Lettonia il rischio sembra ridursi. Il principale strumento di finanziamento resta il Fondo Sociale Europeo, l'FSE, e qui si smonta anche una fake news. Le istituzioni europee non hanno mai chiesto ai governi di tagliare le spese sociali. Il Fondo Sociale Europeo, infatti, ha previsto che almeno il 20% delle risorse siano destinate alla lotta alla povertà. Ad esempio, per l'Italia l'Unione Europea stanzia circa 10 miliardi di euro, per la Spagna 7 miliardi e per gli altri paesi circa 1 miliardo. Tutto dipende ovviamente dai dati raccolti. L'Unione Europea ha anche creato il Corpo Europeo di Solidarietà per creare nuove opportunità di lavoro per i giovani. La Commissione Europea invita gli Stati membri a dare maggiore importanza a investimenti sociali. Gli obiettivi fissati sono l'elaborazione di strategie per l'innovazione e il sostegno agli imprenditori, destinando le risorse dei fondi strutturali e degli investimenti europei per le politiche di sviluppo. Il modo in cui i Paesi membri tengono in ordine i conti pubblici quindi non è definito da nessun organo dell'Unione Europea e la differenza fra ciò che viene dato e i risultati ottenuti dipende dalle politiche dei singoli governi. Amanda Luisa Guida e Silvia Pegurri per Eurofonica.
Eurofonica.
E siamo giunti quasi al termine della nostra puntata. Noi vi ricordiamo che trovate tutti i nostri contenuti sulle nostre pagine Facebook, Twitter ed Instagram, sulle nostre piattaforme iTunes, Spotify, Google Podcast, TuneIn Radio e ovviamente sul nostro sito eurofonica.eu. Vi lasciamo con una domanda. Quanti stranieri ci sono in Italia? E lo sapete che in tutta Europa, tranne che in Estonia, i numeri vengono sempre sovrastimati? Ci spiega tutto Sonia Kurzel.
Eurofonica!
Quant'è la percentuale di immigrati in Italia? Hai pensato intorno al 25%? Sbagliato, ma non ti preoccupare, sei in buona compagnia. In Italia, secondo una ricerca di Eurobarometro, in media gli intervistati pensano che un quarto della popolazione sia composta da immigrati. La risposta esatta, invece, sono l'8%. Quindi circa 5 milioni su 60. Secondo l'Istat, la metà degli stranieri sul territorio italiano proviene da stati europei e di questi il 30% sono cittadini di un paese dell'Unione Europea, per la maggior parte rumeni. L'altra metà è composta per il 20% da cittadini provenienti da stati africani e 20% da stati asiatici. Quindi la grande invasione, se guardiamo ai numeri, non esiste. Lo stesso Matteo Salvini è tornato indietro sui numeri. In campagna elettorale aveva dato una stima di 600.000 immigrati non regolari in Italia. La scorsa settimana ha detto che sono soltanto 90.000. Il problema è come si misurano questi dati. Secondo la Fondazione ISMU, gli immigrati irregolari sono fra i 279.000 ed un massimo di 461.000. Ma è un calcolo astratto, insomma. Sarebbero poco più degli abitanti di Bologna. Le sensazioni però non rispondono alla logica dei numeri, ma anche negli altri stati europei si ingigantisce il problema. Guardando i dati di Eurobarometro, l'Estonia è l'unico paese in cui la gente pensa che ci siano meno stranieri rispetto a quanti effettivamente presenti. In tutti gli altri stati dell'Unione Europea i numeri vengono sovrastimati. Le risposte che si sono avvicinate di più alla percentuale esatta? Quelle di Croazia e Svezia. Anche a livello europeo il tema dell'immigrazione è molto presente. Per il 40% degli intervistati è il tema più importante. Per fare un paragone, solo il 16% considera il cambiamento climatico la priorità numero uno dell'UE. Ad oggi sul suolo europeo vivono circa 37 milioni di persone nate in uno stato extra UE. Sembrano tanti? Non tanto se pensiamo alla popolazione dell'Unione Europea, che è di 508 milioni, quindi sono il 7% della popolazione. 4 europei su 10 pensano, come confermato dai dati, che ci siano più immigrati legali che illegali in Europa. Invece Grecia, Italia, Cipro, Spagna e Malta pensano il contrario. E soltanto 2 degli intervistati su 10 pensano che l'immigrazione di persone provenienti da fuori UE sia più un'opportunità che un problema. La questione della percezione sbagliata non riguarda solo l'immigrazione. Secondo Ipsos Mori, una società di sondaggi inglese, gli italiani non sanno che cosa avviene realmente nel loro paese. Non sanno che il numero di omicidi è diminuito rispetto al 2000. Solo l'8% ha risposto correttamente. Pensate che nel 2014 abbiamo vinto il primo posto come popolo più ignorante del mondo.
Ignorante nel senso che ignora
la realtà che ci circonda. Nel 2017 siamo scesi al 12° posto, ma abbiamo mantenuto il primato a livello europeo. Sempre secondo l'Eurobarometro, il 74% degli italiani è convinto che l'equazione più immigrazione uguale più criminalità sia veritiera, il 58% pensa che gli immigrati tolgano lavoro agli italiani e il 62% che siano un peso sul sistema del welfare. Tutti questi sono dati sensibilmente superiori alla media europea. Sonia Kurzel per Eurofonica da Trento.
Eurofonica.